Ma sicuramente la questione Ilia Petroni rappresenta un elemento di un ragionamento più ampio, che è quello che riguarda il rapporto fra cittadini e residenti e popolo della notte più che esercenti. Ma in questo panorama Via Petroni rappresenta anche un unicum, un caso molto molto particolare, direi unico in questa città. Stiamo parlando soprattutto di un pezzettino di Via Petroni, cioè dire alcune strade, alcuni numeri civici, quelli più vicini naturalmente a Piazza Verdi, dove c'è una concentrazione così forte, ma non solo di locali, ma di un disagio veramente presente rispetto ai residenti. C'è troppa violazione di regole, anche le più elementari, troppa gente che fa i suoi bisogni per strada, troppa gente che rimane fino a tarda notte, troppa gente che si concentra nello stesso angolo. Noi dobbiamo fare in modo di restituire quella zona non solo al sonno dei residenti, ma anche a un utilizzo più sereno, più rilassato da parte degli universitari che frequentano Piazza Verdi, di tutte le persone, gli avventori che frequentano quei locali. Credo che per quel tratto specifico di strada l'ordinanza del sindaco vada rispettata. Occorre che anche i commercianti di quella zona, se non si vuole fare morire di eccesso di problematicità quel tratto di strada, credo che anche i commercianti debbano farsi carico di una eccezionalità di quel luogo.
Cioè, su questo punto l'opposizione ha fatto delle critiche, ad esempio Tommasini del PDL ha detto che bisogna uscire dalla logica dell'emergenza e studiare il provvedimento, no? Ci saranno.
Beh, un provvedimento è quello dell'ordinanza del sindaco, che ha ridotto in maniera eccezionale, per appunto, rispetto a tutti gli altri luoghi della città, gli orari. Io credo che, mentre penso che in altre zone della città, penso ad esempio a Via del Pratello, la possibilità di allungare l'orario fino alle 3 per gli esercizi virtuosi vada mantenuta, con un controllo ferreo, serrato del rispetto delle regole da parte di questi locali. Credo invece che in Via Petroni non si possa mantenere quell'orario di chiusura. Quindi quella è una misura eccezionale, come appunto Tommasini richiede, il sindaco l'ha già messa in campo, bisogna che i locali la rispettino. Ma penso che il tema è quello più generale del rapporto fra l'interesse collettivo e gli interessi individuali. È chiaro che ci sono degli interessi individuali, come quello di mantenere la propria famiglia, di riuscire a tenere in produttività e redditività un proprio esercizio commerciale, che sono degli del massimo rispetto, ma ogni interesse individuale rispetto all'interesse generale vive un rapporto di subordinazione. Questo nella nostra cultura forse troppo spesso viene ignorato, però bisogna che ci si faccia carico degli interessi dei singoli commercianti della zona, ma che i commercianti della zona si facciano carico di un interesse più grande, che è quello di una gestione ordinata di tutta la città. Beh, i giornali tendono spesso a legare un atto di giunta, un gesto politico a quello che è accaduto il giorno prima. In realtà un tema esiste, ma è più ampio, ed è il tema dei rapporti fra la giunta e il consiglio comunale, che è un tema molto importante, molto delicato, tanto che il sindaco Merola sin dall'inizio aveva dedicato un assessore, l'assessore Lepore, a questo incarico. Dopodiché, all'interno di un ragionamento sui carichi di lavoro, sui singoli assessori, assessori e la giunta e il sindaco hanno ritenuto che fosse meglio un trasferimento di delega. Quello che si troverà ad affrontare Rizzo Nero è un incarico importante, perché la giunta e il consiglio comunale sono due istituti diversi che hanno ognuno le loro competenze, ma è molto molto importante che ci sia armonia, che queste due istituzioni si parlino fra di loro e ci sia una sinergia forte e continuativa. Ecco, credo che Luca Rizzo Nero, come già aveva fatto Matteo Lepore, svolgerà al meglio l'incarico. Il caso della Cancellieri è stato evidentemente anche un elemento, diciamo, di frizione fra alcuni gruppi consiliari, con un certo il gruppo del Partito Democratico e il sindaco. Quindi anche questo fa parte, anche questo episodio fa parte del più generale capitolo di un rapporto positivo fra la Giunta e il Consiglio Comunale. Poi va da sé che i rapporti dell'opposizione con il sindaco e la Giunta sono evidentemente improntati anche a un rapporto appunto di opposizione, quindi di forte criticità, è molto diverso il rapporto fra il sindaco e la sua maggioranza. Sono due funzioni diverse che Rizzo Nero si troverà ad assolvere. Quando si parla di consiglio comunale bisogna sempre tenere conto che il consiglio comunale è fatto di forze politiche differenti fra di loro, che hanno posizioni politiche diverse, che quindi si collocano in contesti diversi, in una relazione diversa col sindaco e anche con i singoli temi. Ma voglio fare un esempio: in questi giorni si sta parlando di una irritazione del consiglio comunale per non essere stato invitato alla inaugurazione dell'anno accademico che si svolgerà lunedì 28 alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ebbene, non era il Consiglio Comunale che si è irritato, sono stati i gruppi di opposizione, il PDL e la Lega, che si sono irritati, che hanno alzato un polverone, che hanno criticato il Rettore per questa scelta. Da parte nostra non c'è stata nessuna irritazione, nessuna critica. Peraltro ricordo che il Presidente Napolitano verrà in Consiglio Comunale martedì ad incontrare appunto il Consiglio Comunale. Lo stesso vale per la cittadinanza alla Cancellieri. Non c'è stata una perplessità del Consiglio Comunale nella cittadinanza della Cancellieri, c'è stata una perplessità di alcuni gruppi consigliari, non per esempio del gruppo del Partito Democratico. Quindi distinguiamo anche i comportamenti dei vari gruppi politici, che evidentemente molto raramente sono univoci e uniformi. Sì, ma era una polemica inutile dall'inizio, perché l'incontro di lunedì non era un incontro istituzionale del Presidente della Repubblica con la città, era un'iniziativa dell'università, era l'inaugurazione dell'anno accademico. L'università evidentemente ha relazioni con tanti soggetti, so che verranno una quarantina di rettori da altre città italiane, tutti i docenti universitari evidentemente parteciperanno all'iniziativa. È chiaro che anche se Santa Lucia ha 900 posti, una relazione con tanti mondi ha comportato anche una selezione, diciamo, degli inviti. Non c'era nessun problema, e per l'appunto Giorgio Napolitano ha mostrato che il suo cerimoniale, diciamo, la sua struttura diplomatica, hanno dimostrato evidentemente il dovuto rispetto nei confronti anche del Consiglio Comunale, venendo appunto martedì mattina in Sala Rossa per un breve incontro. Ma non ci sarebbe stato niente di strano, non si può essere sempre invitati tutti dappertutto. Anche noi quando facciamo dei consigli comunali straordinari invitiamo sempre il rettore, però facciamo fatica a invitare tutto il senato accademico, ecco, quindi va bene, sarebbe andato bene. Thank you.
visita a Palazzo da Curzio, dove saluterà tutti i consiglieri. Ecco, lei che idea si è fatta al giudice di questa vicenda?
Ma come dicevamo prima, credo che la polemica sia stata inutile ed insulsa. Penso in particolare che i motivi che hanno animato il PDL e Lega ad attaccare il rettore per il mancato invito avessero come oggetto non tanto il rettore dell'Università di Bologna quanto la stessa visita del Capo dello Stato. Sappiamo come i rapporti fra il PDL e il Presidente Berlusconi e Napolitano siano sempre stati nodi idilliaci. È stato molto offensivo, credo, che il presidente del gruppo PDL in comune, Marco Lisei, abbia detto: beh, se mi avessero invitato avrei ceduto ad un altro il mio biglietto, così come è evidente che l'attacco della Lega contro il rettore in questi giorni si lega a doppio filo con l'attacco che la Lega sta portando avanti nei confronti del presidente Napolitano a livello nazionale. Ecco, quindi si è trattato di una polemica molto strumentale che speriamo che passi via col fine settimana.
Invece è ancora fresca, diciamo, questa vicenda della cancelliere, diciamo, l'ha mancato conferimento della cittadinanza onoraria.
Beh sì, anche quella è stata una brutta pagina, ma anche in questo caso abbiamo scontato un'incertezza da parte dei PD dell'opposizione, del PDL e la Lega, che fino all'ultimo hanno detto che avrebbero votato solo in caso di unanimità, ma sapevamo che l'unanimità non ci sarebbe stata, perché comunque i grillini del Movimento 5 Stelle avevano già detto che loro quella cittadinanza non l'avrebbero votata, e quindi insomma si rischiava di arrivare fino all'ultimo momento senza la certezza. Ora, una cittadinanza onoraria, poi una figura come la cancellieri, che ha fatto il commissario prefettizio, il commissario governativo nella nostra città, svolgendo bene il suo lavoro, quella cittadinanza avrebbe dovuto essere frutto di una decisione, se non unanime, la più ampia possibile, oppure non avrebbe avuto senso. Quindi bene ha fatto il sindaco e poi la Presidente del Consiglio a ritirare quella proposta, per non mettere in una situazione anche sgradevole l'ora ministro degli interni cancellieri. Anche in questo caso io credo che il PD e la Lega abbiano mostrato di preferire la piccola polemica politica, il piccolo cabotaggio ad una correttezza istituzionale.
Ecco, qualche critica però a questa cittadinanza onoraria è arrivata anche dall'interno della maggioranza, quindi diciamo questo lei se lo aspettava?
Ma più che critiche c'è stato un qualche incertezza iniziale, ma fatto sta che la maggioranza aveva già deciso compatta di votare quella delibera, quindi il tema non sussisteva più. La maggioranza aveva deciso tutte insieme di votarla, il problema è venuto dalle opposizioni.
Ecco, però appunto qui il problema, diciamo, sono solo le opposizioni, oppure cioè com'è che è sfumata, diciamo, se la maggioranza comunque aveva già deciso?
Beh, ma non era una decisione, una cosa che poteva essere approvata a maggioranza. La stessa cancellieri ha detto espressamente che non sarebbe stata disponibile ad una onorificenza di questo genere se non da parte dell'intero Consiglio Comunale. Ora magari il voto di un gruppo consiliare come il Movimento 5 Stelle è negativo, avrebbe potuto anche starci, ma insomma votare questa cosa con i soli voti della maggioranza sarebbe stato anche poco dignitoso nei confronti di una persona come il commissario cancelliere, che aveva cercato di governare la città con un atteggiamento super partes, e quindi a quel punto abbiamo fatto marcia indietro, anche se naturalmente avremmo avuto i voti per approvarla, ma non si votano a maggioranza onorificenze di questo genere.
Cambiamo, voltiamo pagina, parliamo di un altro argomento di grande attualità in questi giorni: il bilancio del comune di Bologna. È già stata presentata una prima bozza e proprio oggi ci sarà un incontro tra la giunta e i sindacati per la presentazione di proposte, e il vice sindaco Silvia Giannini ha confermato l'adeguamento all'inflazione delle tariffe comunali, mentre invece è contraria la CGIL
che è contraria appunto a un ritocco delle tariffe che secondo il sindacato andrebbero poi a colpire particolarmente le famiglie. Ecco, quindi secondo lei sarà inevitabile un rincaro?
Ma io vorrei fare intanto una premessa che è doverosa. Noi siamo in presenza di un bilancio difficilissimo. Faccio solo un esempio, prima parlavamo del commissario Cancellieri. C'è stata una forte critica in città per alcune misure assunte dal commissario Cancellieri nel bilancio 2011, che è stato un bilancio appunto messo a punto dalla giunta commissariale. Perché il commissario Cancellieri ha dovuto fare una manovra tariffaria di 3 milioni di euro, ritoccando tariffe, aumentando tariffe. Noi siamo in presenza di una manovra non di 3 milioni di euro, noi abbiamo da coprire per il bilancio 2012 rispetto al bilancio 2011 una differenza di 70 milioni di euro. 70 milioni di euro. 70 milioni di euro sono più del 12-13% dell'intero bilancio, una cifra che peraltro si va ad assommare a una riduzione minore ma comunque consistente che c'era stata lo scorso anno. Non solo, il Comune di Bologna, come tutti gli altri comuni, è vincolato da quello che si chiama patto di stabilità interno. Il patto di stabilità interno consiste in questo: i comuni devono mettere da parte rispetto al loro bilancio una quota che per il Comune di Bologna è stata definita in circa 50 milioni di euro. Quindi il Comune di Bologna non solo dovrà arrivare a un pareggio di bilancio facendo a meno di 70 milioni di euro, ma dovrà riuscire a mettere da parte, a risparmiare 50 milioni di euro che dovrà avere in cassa ma non potrà spendere, il che significa per l'appunto una manovra difficilissima da portare avanti. In questo contesto è stata reintrodotta una tassa, che è quella si è reintrodotta una nuova tassa che sostituisce l'ICI, che è l'IMU. L'IMU è appunto una imposta sugli immobili, sulle case e sugli altri immobili. Ora l'IMU, le tariffe IMU sono state fissate dal governo al 4 per 1000 sulla prima casa e al 7,6 per 1000 su tutte le altre abitazioni o immobili. Ebbene, l'intera cifra, tutta intera questa cifra, andrà direttamente al governo e quindi non potrà essere utilizzata dal comune per compensare quelle mancanze. Questo significa che il comune dovrà farsi carico di 70 milioni di ricavi di trasferimenti dallo Stato in meno, agendo solamente su due aspetti. Uno è la possibilità di un ulteriore aumento dell'IMU. Il comune, poi ormai approfondiamo, diremo meglio dopo questo aspetto, il comune dovrà necessariamente utilizzare questa leva, e l'altra è la tassa di soggiorno sui turisti, anche se su questo punto il comune ancora non ha sciolto le riserve e non ha ancora deciso se metterla in campo oppure no. Cioè, in questo contesto ogni capitolo di spesa dovrà essere sottoposto a un'analisi, a quella che si chiama una spending review, cioè a dire un'analisi della spesa per vedere se c'è la possibilità di risparmiare qualcosa, ma evidentemente insomma anche il tema delle tariffe è un tema su cui non è detto che si riesca a tenere esattamente le cifre dell'anno scorso senza adeguare niente all'inflazione.
Bisognerà fare qualche concessione all'inflazione, insomma.
Io credo di sì, d'altra parte anche se l'assessore Pillati giustamente ha sottolineato, l'assessore all'istruzione ha sottolineato come il sistema dei servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna sia stato molto stressato da misure aggiuntive, aumenti di tariffe negli scorsi anni, come ha detto appunto ieri il vice sindaco e l'assessore al bilancio Giannini, probabilmente bisognerà mettere mano a un ritocco che parifichi all'inflazione, altrimenti noi rischiamo di tenere di dover tagliare dei servizi, ed è quello che assolutamente non si vuole fare.
Ecco, però c'è questo muro dei sindacati che invece pare che insomma si opporranno a questa decisione, quindi secondo lei come si potrà risolvere questo problema?
Ma i sindacati in questi giorni sono chiamati a riflettere insieme al comune su alcune misure da prendere. Saggiamente la giunta ha presentato una bozza, uno scheletro di manovra, di bilancio, che non è ancora definito nei dettagli. Quello che noi vogliamo definire, vogliamo discutere insieme ai sindacati, posto che, come dire, è tutta la città, dal sindaco fino a ogni cittadino e cittadina dovrà farsi carico di riuscire ad arrivare al pareggio del nostro bilancio, con i sindacati dobbiamo discutere quali sono le priorità. Noi abbiamo indicato alcune cose, quelle che per noi sono le priorità. Per noi una priorità, per esempio, è non tagliare i servizi. Quindi fra chiudere una sezione di scuola d'infanzia o ritoccare la tariffa all'inflazione, bene, la nostra priorità è quella di non chiudere una sezione di scuola d'infanzia. La nostra priorità rispetto per esempio all'IMU, alla tassa sulla casa, è quella di salvaguardare per quanto possibile le prime case, possibilmente cercando di agire in modo da tenere ancora più basse proporzionalmente le tariffe sulle case piccole, perché la casa piccola, come dire, in genere è segno anche di una situazione economica più precaria. Una nostra priorità è quella di aumentare, sì, perché non possiamo farne a meno, l'IMU sulle seconde case, ma salvaguardare quelle seconde case che sono date in affitto a canone concordato, colpendo magari di più le case che sono date in affitto di mercato. Questo perché vogliamo fare in modo da favorire il fatto che ci siano delle case messe sul mercato a prezzi concordati, quindi a prezzi calmierati. Un'altra nostra priorità è mettere da parte 1 milione di euro per il fondo comunale per l'affitto, perché bisogna che noi ci facciamo carico anche di questo nel momento in cui il fondo nazionale per l'affitto è stato totalmente sospeso e quindi anche la regione non potrà girare più un euro al comune di Bologna su questo. Ecco, queste sono le priorità che noi poniamo, con i sindacati discuteremo di questo per capire se loro ce ne pongono delle altre, ne discuteremo assieme.
Siamo in diretta su Alma Radio. Questa mattina Sergio Lo Giudice, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Riprendiamo la discussione sul bilancio del Comune di Bologna. E lei prima ha detto che la priorità assoluta per il Comune è quella dei servizi, diciamo, di non toccare i servizi e di non tagliarli. E quindi ci si riuscirà, diciamo, mi chiedo, parlando soprattutto di servizi, di welfare, oppure anche questo settore dovrà comunque inevitabilmente sopportare qualche taglio?
No, noi vogliamo evitare che questo avvenga, tant'è che è stato confermato, nonostante appunto i tagli importanti che ci saranno sul bilancio, è stato confermato il budget che il Comune di Bologna girerà ai quartieri. Sapete che i quartieri gestiscono la gran parte dei servizi alla persona da parte del Comune di Bologna. 59 milioni che erano stati trasferiti ai quartieri lo scorso anno saranno confermati per quest'anno. Quindi i servizi noi non vogliamo toccarli, perché in un momento di crisi, in un momento in cui tutti devono tirare la cinghia, in un momento in cui le famiglie vivono una situazione di particolare precarietà, perché magari la madre o il padre non sono stati licenziati o sono in cassa integrazione, i figli non riescono a trovare lavoro, le situazioni di maggiore difficoltà bisogna che il Comune di Bologna si faccia carico di sostenerle. Per questo appunto un risparmio laddove è possibile, noi abbiamo messo in conto 20 milioni di spesa in meno di personale e di spese vive da parte del Comune. Il risparmio sulle spese vive sarà molto ristretto per un motivo molto semplice, ed è che il Comune di Bologna non è uno dei comuni spreconi, non ci sono sacche di spreco, si sta cercando di limare sul consumo della carta o su altri consumi di questo genere, però si fa fatica a tagliare molto. Una cifra più alta sarà obbligata sul personale, perché le normative prevedono che per ogni 5 dipendenti comunali che andranno in pensione da ora in poi il Comune di Bologna possa assumerne solo uno. Questo naturalmente provocherà un problema in alcuni settori, penso per esempio ai servizi scolastici, però complessivamente produrrà un decremento del numero di impiegati comunali che nel giro di questo mandato scenderanno da 5.000 a 4.000 e questo se naturalmente in alcuni settori potrebbe provocare dei disservizi, dal punto di vista economico evidentemente come dire, rappresenterà un risparmio. E dopo appunto attraverso quelle due misure che dicevo prima, l'IMU, cioè la tassa sugli immobili, e forse, questo ancora da decidere insieme alle categorie economiche, la tassa di soggiorno senza toccare l'IRPEF, perché il Comune ha già annunciato che non vorrà avvalersi della terza misura possibile, cioè l'aumento ulteriore dell'IRPEF, l'IRPEF imposta sui redditi che invece non vogliamo toccare, perché siccome vogliamo improntare questo bilancio alla massima equità possibile, ci sembra che intervenire sull'IRPEF andrebbe a colpire invece in maniera troppo indifferenziata.
Cambiamo argomento, c'è un articolo oggi in apertura su Repubblica, Prodi spinge il PD alle primarie, il professore dice che le primarie sono uno strumento indispensabile anche per i parlamentari. Ecco, lei che cosa ne pensa di questa proposta?
Più che una proposta, questa di Prodi è un rilancio di una affermazione che oramai, perlomeno dallo scorso anno, è stata più e più volte ribadita sia dal segretario regionale del Partito Democratico dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, sia da Raffaele Donini, il segretario del PD di Bologna. Noi abbiamo detto già da un anno o si cambia la legge elettorale oppure in Emilia Romagna il PD farà le primarie. Con questa legge elettorale noi ci stiamo preparando alle primarie, perché è impensabile che si tolga ai cittadini la possibilità di scegliere i propri eletti. Io mi auguro che ci possa essere una riforma elettorale da qua alla fine di questa legislatura, so che sarà difficile, in quel caso noi chiederemo ai cittadini di scegliere perlomeno una quota consistente dei parlamentari da mettere in lista.
Ci riuscirete?
Assolutamente sì, basta volerlo.
Quindi, ma perché c'è tutta una macchina da mettere in funzione, diciamo, le primarie sono state fatte fino adesso, però.
Sì, ma il PD ha introdotto nel nostro paese le primarie, è di fatto l'unico partito che le ha fatte, le abbiamo fatte per scegliere il candidato premier, le abbiamo fatte per scegliere il segretario nazionale, il segretario regionale, le abbiamo fatte anche per scegliere il segretario provinciale del partito, le abbiamo fatte per il sindaco, siamo avvezzi ed è una macchina che oramai per noi è consolidata. Quindi si tratta solamente di assumere la decisione politica. Io mi auguro che non si facciano solo in Emilia Romagna, ma che si facciano sull'intero territorio nazionale, ma noi abbiamo detto che comunque, anche se il partito a livello nazionale dovesse decidere di non farle o di non imporle, diciamo, a tutti i territori, noi comunque le faremo.
Di nuovo in studio con Super Partes, il programma di approfondimento politico su Bologna. Ospite di questa mattina il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Sergio Lo Giudice. Comincia ora l'ultima parte del programma e se ne occuperà Francesco Montori, che rivolgerà qualche domanda al nostro ospite.
Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno e un nuovo ringraziamento anche al nostro ospite per aver partecipato a questa seconda puntata di Super Partes. Le chiedo, signor Lo Giudice, un argomento di grande attualità adesso in tutta Italia, le liberalizzazioni. Sappiamo che Bersani sta appoggiando pienamente Monti. E le chiedo invece a Bologna, sia il sindaco Merola che voi consiglieri comunali del PD, state seguendo la stessa linea o magari avete dei ripensamenti?
No, assolutamente sul ripensamento. È chiaro che il tema delle liberalizzazioni è un tema che va affrontato con decisione o con determinazione da parte di normative nazionali, tenendo poi conto anche di situazioni concrete e specifiche. Se penso per esempio al tema delle liberalizzazioni delle licenze taxi, è una misura che va fatta tenendo conto anche del contributo, delle ragioni dei tassisti. Noi abbiamo incontrato più di una volta le varie categorie per capire anche insieme a loro come possibile fare in modo di venire incontro alle loro esigenze, perché evidentemente nessuno vuole rendere la vita difficile agli ordini professionali o alle categorie. Si tratta di mettere in moto meccanismi virtuosi nella nostra città. Noi abbiamo incontrato anche gli ordini professionali, diversi ordini professionali della città di Bologna, con altri, penso ad esempio al Consiglio dei Notai, abbiamo attivato delle convenzioni, penso alla convenzione appunto col Consiglio Notarile per le dichiarazioni anticipate di trattamento, il testamento biologico, insomma sta a un'amministrazione comunale di farsi carico delle ragioni di tutti e tenere conto delle esigenze di tutti, però io credo che sul tema delle liberalizzazioni bisogna andare avanti e noi perlomeno noi come Partito Democratico su questo siamo molto determinati.
Ma quindi secondo voi è necessario partire da queste categorie o magari si poteva partire da altre categorie?
Ma io in realtà al di là di dove partono i giornali per approfondire, ecco, si è parlato molto di tassisti in questi giorni, c'è stata una grande mobilitazione anche dei tassisti, è chiaro che il tema non è quello dei tassisti, ecco, è un tema marginale all'interno del tema più generale delle liberalizzazioni. Il tema fondamentale riguarda gli ordini professionali nel loro insieme, riguarda i notai, riguarda gli avvocati, riguarda soprattutto alcuni nodi forti che peraltro tutelano poteri forti, penso per esempio al tema della liberalizzazione dell'erogazione di benzina, finché i benzinai non potranno servirsi solo di un unico fornitore, è chiaro che quello rimane un mercato bloccato e il costo per i cittadini rimane alto, lo stesso vale per le compagnie assicurative, ecco, questi sono i blocchi forti che vanno scomposti per rimettere in moto l'economia del nostro paese.
Perfetto, invece passiamo ad altro. A Bologna, in un'intervista di dicembre del sindaco Merola nella sezione PD del Pilastro, il sindaco ha detto che vi state anche organizzando per accorpare dei quartieri, per diminuire i quartieri da 9 a 6, una proposta comunque che è già stata fatta tempo fa. Vorrei sapere ora come ora invece a che punto siete, si farà entro il 2014 o invece ci sono degli intoppi ora come ora?
Ma qualcosa si è già fatto, nel senso che i 9 quartieri che fino a qualche mese fa avevano ognuno una sua organizzazione autonoma e un suo direttore autonomo, oggi sono stati accorpati, per cui alcuni dei quartieri sono stati accorpati, siamo scesi da 9 direttori a 6 direttori. Alcuni quartieri, per dirne una, San Donato e San Vitale, oppure Regno Borgo Panigale, hanno un unico direttore, il che significa che si sta, dal punto di vista organizzativo, si sono accorpate alcune funzioni. Serve anche a sperimentare un possibile scenario prossimo, cioè quello del possibile accorpamento e della riduzione del numero dei quartieri. E questo è un obiettivo che però appunto andrà sperimentato, andrà condiviso con i consigli di quartiere e con i cittadini di ogni quartiere. L'obiettivo è uno, mantenere quell'importante ruolo di partecipazione, di promozione della partecipazione, di vicinanza dell'amministrazione della città che i quartieri hanno e che si svolge non solo attraverso l'organizzazione di assemblee ma anche attraverso l'erogazione diretta di servizi, con una razionalizzazione dell'intervento che sappia individuare degli ambiti ottimali di intervento che prefigurino anche l'assetto, un futuro assetto di Bologna all'interno di un più ampio contesto metropolitano. È chiaro che questo percorso dovrà fare i conti anche con quello che accadrà da qui al 2016 dal punto di vista normativo sui quartieri, perché anche in questi mesi si è parlato un po' del ruolo dei consiglieri di quartiere, del presidente di quartiere, ecco, noi speriamo che si mantenga la possibilità per un comune di avere sia un consiglio di quartiere sia un presidente di quartiere che faccia a tempo pieno quel lavoro, perché lo riteniamo indispensabile. I tagli dei costi della politica vanno fatti, ma non saranno quei pochi gettoni di presenza dei consiglieri di quartiere che modificheranno la situazione.
Invece adesso passiamo alla viabilità cittadina. Uno dei nodi fondamentali è il people mover, la sua realizzazione. La volta scorsa qui a Super Partes William Rossi, l'ex assessore di bilancio della Giunta del Bono, si è detto favorevole, mentre la consigliera comunale Sassi ha detto assolutamente no. Intanto le chiedo il suo parere, penso che lei sia più che favorevole, no, alla realizzazione del people mover.
Il people mover è stata una decisione del Consiglio Comunale oramai di diversi anni fa. E adesso stiamo aspettando da un giorno all'altro l'ok dei tecnici del comune al piano esecutivo definitivo e nelle prossime settimane si dovranno definire gli assetti societari definitivi e quindi il piano economico finanziario definitivo. Io credo che sia un'opera utile alla città, utile per collegare Bologna a un sistema infrastrutturale più ampio. Ricordiamo che la proposta di people mover nacque a partire da una riflessione, cioè dire se l'alta velocità fa sì che da Bologna a Firenze ci siano solamente 37 minuti di treno, ebbene è fondamentale anche garantire un passaggio rapidissimo dalla stazione all'aeroporto in modo da rendere competitiva Bologna anche in un circuito turistico, fieristico, economico, commerciale internazionale. Da qui appunto la proposta, il progetto di un mezzo diretto che in soli 7 minuti collegasse l'aeroporto alla stazione. Credo che sia un progetto molto importante. Noi ci stiamo apprestando ad un, dopo tanti incontri pubblici, ad un appuntamento pubblico che si terrà probabilmente il 24 di febbraio in Sala Borsa, in cui potremo ascoltare i dati definitivi del progetto, ma anche le ragioni dei comitati per il no, in modo che ci possa essere un'informazione a 360 gradi finale a tutti i cittadini prima di partire con i cantieri.
Infatti, come a settembre si è formato il comitato No People Mover, poco tempo fa si è formato anche il comitato contro la pedonalizzazione del centro storico. Infatti le chiedo, non potrebbe questa magari ledere l'economia del centro della città e quindi della città, come sostengono alcuni commercianti che hanno formato il comitato e non solo? Ci sono anche dottori che hanno lo studio qui in centro, sono preoccupati per i propri... e quindi lei cosa ne pensa?
Ma io penso che gli italiani, come dire, è come vero dalle riflessioni di Guicciardini in poi, sono troppo spesso attenti al proprio particolare piuttosto che all'interesse generale, ma l'interesse del singolo è strettamente legato all'interesse generale. E alcuni commercianti pensano che avere la macchina che scarica il passeggero davanti al portone all'ingresso del negozio debba essere, come dire, un elemento irrinunciabile. Invece chi ha girato un minimo anche solo per l'Europa sa come è proprio nei centri pedonalizzati che si concentra la massima presenza di persone che vanno a fare lo shopping. Era impressionante vedere la marea di persone presente nel centro di Bologna, in via Indipendenza, in via Rizzoli, in via Ugobassi, nei giorni della pedonalizzazione latina, i cosiddetti T-Days. Io sono sicuro che un aumento della pedonalità cittadina, in particolare nel centro storico, non solo farà bene alla salute dei bolognesi, perché noi abbiamo una situazione emergenziale rispetto alle polveri sottili, rispetto alla qualità dell'aria nelle città italiane e anche nella città di Bologna, ma farà bene anche al commercio del centro storico.
Perfetto, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Super Partes. Io saluto nuovamente tutti i nostri amici ascoltatori e il nostro ospite, grazie di essere venuto.
Grazie a voi, alla prossima.